Astronauticast, stagione 5, episodio 21. Ben ritrovati amici ascoltatori di Astronauticast, per chi ci ascolta in differita e per chi ci ascolta in differita, perché questa sera che sono stato ripromosso alla poltrona di regista ho deciso, per la famosa regola del KISS, di non registrare la diretta, quindi so che quasi sicuramente ci sarà la chat che aveva speranzosamente atteso la nostra voce delusa, però insomma venitemi incontro, sono un uomo dalle capacità limitate rispetto al nostro amico Michael Sacchi, che salutiamo ed è collegato con noi in diretta da Monaco.
Buonasera, dovrei arrivarvi anche da Oltralpe, che non è la Francia ma comunque è oltre le Alpi, e non mi avventurerò in Francia o Spagna purché se mai un'altra volta per evitare altri problemi, ma vabbè, sono un po' in... ho come se avessi il jet lag pur avendo viaggiato soltanto qualche chilometro, perché mi sono svegliato molto molto presto, abbiate pietà di me.
Come dice l'antico detto di Michael, non ce la può fare, e... vabbè, ti perdoniamo, non ti preoccupare Michael. Allora, andando in ordine di distanza, dovrebbe essere più distante il nostro Riccardo Rossi da Modena, che si aspettava di restare in ultima posizione nella lista, ma non è così.
Infatti ero chino sulla chat ad aggiornare tutti quello che sta succedendo, perché almeno così li rendo un po' partecipi. Dico subito a Mike che Filippo Quasar mi ha detto di riferirti che gli stai mancando molto, quindi ti rigiro sta cosa. Invece un ciao a tutti gli ascoltatori della differita, perché stasera la diretta non c'è.
Esatto, e a integrare subito, sempre in ordine di distanza, la lista dei nostri speaker abbiamo Eta Beta, Luigi Morielli da Carmagnola, oltre Ticino, insomma vedi tu come presentarti, e noto divulgatore astronautico con il suo astrogation.blogspot.com. Oh Michael, come mi manchi. Vai Luigi.
Un saluto a tutti da Ovest Ticino, visto che ormai siamo già a nord delle Alpi. Io sono Ovest Ticino, l'altro da Modena, adesso rientriamo su Milano con col grosso della come si dice, dello staff, ecco.
Grosso non si sa perché in forma smagliante il nostro Paolo Amoroso, che è ultimo in ordine di distanza, ma non certo per autorevolezza, scusate ragazzi se non me ne vogliate, ma il nostro Paolo, colonna portante, uomo serio tipo della nostra trasmissione, è in collegamento dagli studi di Milano.
Sì, perché dopo la Maina Bandiera agli Astronautica Studios vi saluta Paolo Amoroso dalla componente milanese dei nuovi Cloud Studios completamente distribuiti, in the cloud, come si usa di questi tempi.
Benissimo, allora direi tra l'altro che in questa modalità push to talk riesco a evitare di stordirvi, quindi magari sbracciatevi se volete parlare e non risentire il vostro audio. Sì, perché amici all'ascolto dovete sapere che, come dicevo, io posso solo imitare il mastro di regia, che è emigrato in Germania, e quindi per qualche puntata sarò in situazione di rodaggio, e se non sarò tranquillo rispetto alle prestazioni della linea o del sottoscritto, preferirò evitare la diretta e lasciarvi con circa 12 ore 13 ore di attesa per la pubblicazione dell'episodio sul nostro astronauticast.com. non lo abbiamo mai fatto, ma vorrei approfittare per dirvi che è sempre possibile riascoltare i vecchi episodi del nostro podcast accedendo appunto al blog astronauticast.com, e magari potete scartabellare sulle nostre peripezie anche tecniche andando a riascoltarvi le puntate più antiche. E a proposito di cose antiche, non ci resta che cominciare con la nostra news docket, che ha alla prima voce il recap della scorsa settimana. Via subito!
Astronauticast, stagione 5, puntata 20, puntata storica in quanto l'ultima puntata a partire dagli Astronautica Studios seconda edizione, nel senso che non sono gli studios con cui siamo partiti, però sono quelli che sicuramente hanno fatto la maggior parte delle puntate.
Ci voleva, sai, quella musica, quella che accompagnava gli ultimi passi nel paese dell'attore che interpretava Hulk. Innanzitutto devo avvisare subito che sono esauriti i posti per la visita guidata all'osservatorio astronomico di Brera Mirate, sono andati esauriti in 2 giorni. Per quanto riguarda poi l'aspetto gastronautico, devo dire che anche le prenotazioni al pranzo vanno a gonfie vele. Comunque, per chiudere, non farla troppo lunga, vi invito a tenere sempre d'occhio o il forum, ma soprattutto astronauticon.it, dove vengono costantemente pubblicati gli orari aggiornati piuttosto che il programma che via via si definisce.
Quindi bisogna riaprire il fairing e entrare dentro ATV e stringere questa cinghia. Allora, sul forum si è discusso un po' di questa cosa, perché suona un po' strano che per una cinghia ci sia un ritardo di fatto d'un mese, perché adesso il lancio è programmato per il 23 di marzo con un docking 5 giorni dopo, a cavallo tra il 28 e il 29 marzo.
Sì, più che altro tutte le volte che in astronautica si è presa la scorciatoia, si è adattata la regola normalizzando le devianze, sappiamo bene come siamo finiti. Una settimana di distanza non cambia la vita a nessuno, ma un'esplosione di una TV o comunque la rottura delle cinghie di carico non sarebbe esattamente auspicabile nelle fasi di più elevato stress del volo.
In questa occasione, in occasione delle elezioni presidenziali russe che si sono svolte il 4 marzo 2012, i tre cosmonauti dell'equipaggio, quindi i tre cosmonauti russi dell'equipaggio, hanno potuto partecipare al voto.
SpaceX ha completato con successo lo scorso 1 marzo una simulazione di conto alla rovescia per il suo vettore Falcon 9, sulla cui sommità era collocata la capsula Dragon.
Sotto questo sole rossi col fiatone, neanche da bere.
Diciamo, il sole è tornato molto attivo e sta veramente anche in breve tempo producendo parecchie esplosioni, brillamenti, CME.
E Alemanno non ha fatto niente per fermare questa tempesta, nonostante la protezione civile avesse allertato che stasera ci colleva a cavallo.
Gli hanno detto che erano solo 3 microsievert, invece erano 3 millisievert.
Benvenuti a questa nuova puntata di Space 101. E siccome ci troviamo a Milano, la città della moda e del design, questa sera parliamo di space fashion, o meglio, quello che indossano gli astronauti.
Però ci sono queste due slide carine che vi fanno vedere graficamente come sarà effettuato il volo, come sarà la traiettoria, dove atterrerà Orion in questo primo volo di test.
Sì, il post che vi segnaliamo questa settimana è di Andreas Mogensen, l'astronauta danese, che racconta la sua esperienza di certificazione come controllore nel ruolo di Eurocom.
Avevamo già visto Samantha al JSC a Houston, al Neutral Buoyancy Lab, provare un'immersione con solamente la muta da sub. L'avevamo vista provare la EMU, però non immergersi nell'acqua, e questa volta finalmente ha fatto la sua prima, diciamo, simulazione in assetto completo sott'acqua.
Potevo rimanere offeso! Potevo rimanere offeso! Offeso. E in effetti è proprio quello che è successo!
Bene, grazie al nostro Riccardo che ha preparato il recap dell'episodio 20 con il solito tocco d'artista che lo contraddistingue a questo punto non solo per le sue creazioni a livello di immagine ma anche a livello sonoro. Grazie Riccardo. Ed è con il buon spirito, il buon umore che mi hai instillato con questa rubrica che passo subito a darmi auto da solo, a me stesso, me medesimo, possiamo darci anche della terza persona quasi, la parola per gli aggiornamenti su Astronauticon 6. Dunque, domani giorno importante per la nostra manifestazione, perché abbiamo convocato presso il planetario di Lecco, e per domani intendo venerdì 16 marzo, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, che a questo punto ha come confermatissimo ospite l'astronauta americano, ve lo ricordo, Douglas Willock, ex comandante della stazione spaziale ed ex compagno di viaggio anche di Nespoli su STS-120. ma insieme a loro sono stati selezionati tutti gli speaker che hanno, come dire, superato la selezione impostata dal direttivo della nostra associazione e di comune accordo con gli amici di Deep Space. Adesso vado subito a dirveli, perché ovviamente non me lo sono preparato, ma nel corso dei tre giorni finali di Astronauti, con venerdì, sabato e domenica, si svolgeranno un po' gli speak più importanti. Si parte venerdì 20 aprile alle 21 presso il planetario di Lecco, dove il fantastico Paolo Attivissimo, con la conferenza Dal complottismo sugli UFO all'occhio di Dio, un'antologia delle bufale spaziali, si darà in là proprio al ciclo di conferenze di Astronauti con 6. Sabato 21 aprile alle ore 10 avremo l'apertura ufficiale della manifestazione con la presenza della stampa, del sindaco e ovviamente di Doug Willock. E subito, così, tanto per dare il tono alla manifestazione, abbiamo preparato, abbiamo messo l'intervento di Marco Bruno con l'applicazione dei ricevitori SDR al radioascolto spaziale. Quindi un po' tecnica forse, ma trovo assolutamente bellissimo iniziare con uno speak così di grande peso, di grande qualità. Non che gli altri non lo siano, insomma, ma... Alle 12.30 si va tutti al ristorante, i dettagli sono su astronauticon.it. Si ricorda solo che per partecipare al pranzo è necessario prenotarsi, quindi alle coordinate che vi ho appena dato trovate tutte le istruzioni del caso. La sera alle 21 in piazza Garibaldi a Lecco, nel pieno centro, nel teatro della società, avremo l'incontro con l'astronauta che racconterà la sua esperienza nello spazio con Stazione Spaziale Chiama Lecco, questo perché Doug Willock è stato invitato avendo chiamato la scuola, l'istituto Leopardi di Lecco. Domenica 22 aprile dalle 10 alle 12 abbiamo i primi due interventi della giornata finale di Astronauticon, con Matteo Emanuelli che ci parla della Space Generation Advisory Council e la Space Generation Congress 2012, seguito da Stefano Innocenti, conosciuto anche come Zio Stefo, con le sperimentazioni di Max Valier. Dalle 15 alle 18 si susseguiranno il Team Amalia del Politecnico di Torino, grazie all'intervento del nostro Acris Raffaele Montagnoni, che racconterà cosa stanno combinando per la loro partecipazione al Google Lunar X Prize, seguiti poi da Luca De Rosa, che ci parlerà dei voli spaziali relativistici, e in chiusura Giovanni Pandolfi con la trattazione sul progetto e lo sviluppo di un missile amatoriale da parte degli studenti del Politecnico di Milano. In contemporanea con queste presentazioni, le famiglie e insomma i visitatori del planetario che vorranno farlo potranno incontrare Doug Willock in una stanza separata del planetario, che sarà a disposizione sia per scattare qualche fotografia o fare qualche autografo, ma anche per raccontare probabilmente di nuovo le sue peripezie a bordo della stazione spaziale. Questo può essere d'aiuto a chi non potrà venire il sabato sera in teatro, e speriamo insomma di ripetere il successo straordinario che abbiamo avuto con Mike Fink. Penso di avervi dato tutte le coordinate, non mi prolungherei oltre con questo monologo e metterei sull'allerta il nostro Paolo Amoroso, che ci racconta qualcosa sul fatto che Atlantis saluta Discovery e pronta per la prossima missione.
Sì, perché si sono ritrovati eccezionalmente per l'ultima volta il 9 marzo del 2012, entrambi parcheggiati all'aperto, due degli shuttle della flotta della NASA, il Discovery e l'Atlantis. L'occasione principale è stata un avvicendamento da un edificio all'altro, in cui si devono trovare, devono essere spostati per subire le operazioni di trasformazione che li renderanno poi visibili insomma nei musei dove saranno esposte. Ma c'era anche un'altra importante occasione simbolica da celebrare, cioè che è passato un anno per Discovery dall'ultima sua missione nello spazio, STS-133, appunto rientrato nel marzo del 2011. E questo avvicendamento si è dovuto fare perché Discovery, che ormai è stato trasformato in configurazione definitiva per l'esposizione al Museo Smithsonian di Washington, sarà spostato nella High Bay 4 del VAB, davanti al quale, appunto, sul cui piazzale è stato esposto al pubblico insieme con Atlantis, e Atlantis a sua volta, che occupava proprio la stessa posizione nel VAB, cioè la High Bay 4, verrà spostato nella Orbiter Processing Facility Number 1, in cui si trovava fino a questo momento la navetta Discovery. Atlantis inizierà completerà il processo di trasformazione che invece è già stato completato per Discovery. Peraltro un processo abbastanza lungo, è durato appunto circa un anno, che aveva due obiettivi principali. Il primo obiettivo è stato quello di neutralizzare i sistemi pericolosi della navetta spaziale, dello shuttle, per l'esposizione al pubblico, cioè tutti quei sistemi in cui per esempio si trovavano sostanze chimiche tossiche o comunque velenose o pericolose per il pubblico, quindi eventuali serbatoi, motori e quant'altro. L'altro obiettivo di questo lavoro è stata la rimozione di alcuni dei componenti della navetta, per esempio i motori principali, che saranno riutilizzati in missioni successive dei vettori, dei lanciatori che vengono progettati e che saranno costruiti nei prossimi anni. Quindi è stato in un certo senso un processo di cannibalizzazione, togliendo a un veicolo ormai non più utilizzato alcuni componenti che invece si possono ancora utilizzare in missioni successive. Qualcosa di simile a quello che faremo agli Astronautica Studios ora che Michael non c'è più. Torneremo negli studios per svuotare il frigorifero e trovare eventualmente qualcosa che possa essere riutilizzato. Dicevo che Discovery verrà portato per la trasformazione.
Ma te lo dico io.
Scusa?
Scusa il ritardo nell'intervento, ho dovuto togliere il muto al microfono, ma marchi male se cerchi nel frigorifero degli studios, trovi veramente delle cose che non vuoi trovare.
Cercavo un esempio particolarmente appropriato di cannibalizzazione. Comunque dicevo che Discovery sarà portato all'interno del VAB per prepararlo all'ultimo volo, questa volta dovrebbe essere veramente l'ultimo volo anche se in atmosfera, in groppa al Boeing 747 modificato, lo Shuttle Carrier Aircraft, che lo porterà appunto a Washington poi per il trasporto finale nel Museo Smithsonian. E Atlantis invece inizierà il processo di trasformazione che abbiamo descritto. Quindi si sono incontrati il 9 marzo del 2012 per l'ultima volta, faccia a faccia, o meglio muso a muso, ammirati dal pubblico sul piazzale del VAB. È stato un ultimo saluto malinconico di questi protagonisti degli ultimi tre decenni di esplorazione spaziale umana della NASA.
Eh sì, per una coppia di astronavi ormai volte verso il declino, l'esposizione al museo, devo dire che invece ci sono novità davvero eclatanti. Sempre in campo americano, ci siamo spesso lamentati della semi-immobilità delle avventure, dell'epopea spaziale a stelle e strisce, ma eccoci qui a smentirci. Arriva subito la notizia che ha tagliato il traguardo di un anno l'X-37, una navetta sperimentale dell'aeronautica degli Stati Uniti, su cui so che Luigi è pronto a raccontarci tutto. Vai allora.
Sì, in effetti l'X-37B, dopo aver fatto una prima missione nel 2010 che è durata 227 giorni, è stato rilanciato un secondo esemplare il 5 marzo del 2011, sempre a bordo di un Atlas V, partendo dalla rampa 41 della base aerea di Cape Canaveral. E 5 marzo 2011 è stato lanciato, doveva stare 270 giorni in orbita, ma evidentemente si è trovato così bene in orbita che ha deciso di lasciarlo lì. E appunto il 5 marzo del 2012 ha superato i 366, perché ovviamente bisestile, giorni in orbita, e continua a girare su un'orbita che normalmente viene utilizzata per il controllo della superficie terrestre, chiamiamola così. Sono quelle le classiche orbite che vengono utilizzate dai satelliti spia, o piuttosto quelli comunque che fanno un controllo del territorio. E sostanzialmente questo è un piccolo spazioplano con un vano di carico, come è scritto bene sulla notizia su Astronauti News è un poco più grande del bagagliaio di un pick-up e ovviamente una stiva non pressurizzata, e arrivando in orbita vengono aperti i portelloni esattamente come uno shuttle in scala, e all'interno ci sono questi pannelli solari che permettono di alimentarlo. I 270 giorni teorici in orbita dovevano essere un po' un limite per questo spazio plano, in realtà l'hanno mantenuto in orbita, ed evidentemente si sono resi conto, analizzando il primo volo che è stato eseguito dal primo esemplare, si sono resi conto che il deterioramento dell'apparecchio vero e proprio è stato molto minore di quello che pensavano, e da lì evidentemente è nata questa idea di estendere il più possibile. Consideriamo che, appunto, essendo uno spazio plano, ha un carico a bordo che oltretutto, essendo militare, è segreto e non si sa se sono delle macchine da presa, può esserci qualsiasi cosa sopra. Di fatto è un veicolo robotico controllato in remoto, quindi può avere a bordo qualsiasi cosa. In effetti ha già cambiato alcune volte la sua rotta e la sua orbita, e dato che l'Air Force americana non rilascia dati ufficiali, ci sono però i privati, comunque gli osservatori che lo seguono man mano che nei vari passaggi. E appunto è stato visto che attualmente è su un'orbita che va da 320 a 340 km di quota, e inclinata di 43 gradi. Questa orbita gli permette di ripassare ogni 31 orbite, quindi ogni due giorni ripassare sulla stessa zona, sono appunto orbite che permettono di verificare le modificazioni che si hanno sulla superficie terrestre a intervalli regolari, quindi ogni due giorni. Attualmente non si sa quando pensano di far rientrare questo spazio plano, che ovviamente richiuderà i suoi portelloni e rientrerà esattamente come faceva lo shuttle, con un deorbiting, planerà e atterrerà nella base di Vandenberg in California. Pesa 5 tonnellate, 5.400 kg, è un oggetto relativamente piccolo. Infatti, quando sono viste le immagini dell'atterraggio del primo esemplare, c'erano i tecnici che si sono avvicinati per fare le verifiche, proprio esattamente come si faceva con lo shuttle, e si vedeva che era alto praticamente alla spalla dei tecnici. Quindi è un oggetto, a vederlo sembra uno shuttle, però in effetti è proprio in miniatura.
Oppure i tecnici erano dei giganti che si avvicinavano allo shuttle.
Ah, beh, sì.
Io era stata quella. E poi comunque c'erano anche le immagini in infrarosso, quindi sembrava proprio l'atterraggio di uno shuttle, poi sono arrivati questi
assi. È vero, hai ragione. È stato proprio un po' quello l'effetto, dove ho visto per tanti anni gli shuttle che atterravano, era a tutti gli effetti un atterraggio shuttle. È molto curioso ed è molto interessante. Poi sarà molto interessante capire quali sono i risvolti per questo oggetto, perché in effetti è molto molto particolare, soprattutto il fatto che sia stata estesa così tanto la missione. Consideriamo che siamo quasi a un 50% di missione in più rispetto a quello che era stato previsto, come limite, e quindi se rientrerà e sarà tutto a posto, probabilmente saranno stati fatti a bordo molti esperimenti e molti test anche per l'avionica, per tutto quello che riguarda le attrezzature di bordo in un volo orbitale così lungo.
Io stavo guardando sugli archivi di CSAT, di CSAT OBS.org, come accennavi prima. Effettivamente sono diciamo l'equivalente dei radioamatori per quanto riguarda l'osservazione ottica dei satelliti, e riescono ad avere dei risultati assolutamente straordinari, perché attraverso degli algoritmi, facendo quella che si chiama regressione di una serie di osservazioni, riescono a trovare l'orbita, a determinare i parametri orbitali che non ha una precisione molto molto alta. Secondo Ted Morkson, che è uno dei principali esponenti di questa comunità, l'orbita è praticamente invariata da agosto 2011, però è abbastanza precisa, che si ripete in maniera esatta ogni 31 rivoluzioni, ogni 31 giri intorno alla Terra. Quindi questo potrebbe essere un'indicazione, anche se diciamo una conclusione abbastanza scontata, che l'obiettivo o comunque la dimostrazione che X-37B deve fare è quella di un qualcosa legato all'osservazione terrestre. Questo è abbastanza scontato, però diciamo che è un pezzo di informazione in più. Non si capisce però se questo potrebbe essere dovuto a un guasto, abbiamo discusso sul forum, un guasto magari riesce a mantenere l'orbita con il propulsore di manovra, ma non riesce ad alterarla e quindi anche a fare un rientro, perché di fatto è una manovra orbitale anche quella.
In effetti potrebbe essere anche una possibile risposta al fatto che non è rientrato a 270 giorni, ci si è guastato e quindi continua indefinitamente ad andare avanti. Da parte dell'Air Force non sarebbe, forse aspettano ancora un po' prima di dichiarare fallita la missione, ma dubito, anche perché in effetti potrebbe essere una possibile interpretazione di quello che sta succedendo. Quello non, in effetti non ci avevo pensato.
Sicuramente è così, mi era venuta in mente questa sorta di deriva paracomplottista, autoparacomplottista. No, stavo verificando qualche fact sheet su internet se c'era riportata l'altezza dell'orbita, perché invece questa estrema precisione a me fa venire in mente più che un guasto un sistema che ha ancora propellente per manovrare, perché comunque se l'orbita è al di sotto di una certa quota, la presenza di ossigeno, comunque di molecole di atmosfera, effettua un drag costante su
sono 331 per 342 km.
E io penso che senza la capacità di manovra assolutamente questa precisione non la potresti mantenere, quindi dubito che ci sia un guasto, e penso invece che sia una verifica di quanto può durare questa cosa, e anzi è la conferma che a bordo c'è qualche cosa ancora di propellente per manovrare. Questa è ovviamente solo la mia opinione, sono solo speculazioni, come si dice.
No, beh, ma comunque è evidente che deve essere qualcosa di positivo, non può essere un inerte, anche perché abbiamo visto per quanto riguarda un satellite che rimane in orbita senza propulsione, cosa è successo alla povera Phobos Grunt.
Esatto,
ma lì però diciamo che il perigeo era abbastanza basso.
Guarda il Michael che ha detto che era stanco, come stasera è pronto, interviene proprio in maniera propria e con ricchezza di linguaggio. Bravo. Sì, volevo anche ricordare che noi dalla lingua lunga siamo bravi a star qui a parlare dietro al microfono, ma lo facciamo grazie al costante lavoro dei nostri articolisti, in particolare per quanto riguarda il commento di Paolo su Atlantis e Discovery, dobbiamo ringraziare Giuseppe Corleo, e invece per la notizia su X-37 il nostro Filippo Magni. Entrambi sono articolisti attivi volontari sul portale astronautinews.it, al quale vi invito ad abbonarvi, c'è un feed RSS che con grande facilità potete sottoscrivere, e fanno parte di una community molto più ampia che tra l'altro si è autovotata per quest'anno, hanno anche nominato la terna di vincitori del concorso Astronauti News, con cui appunto premiamo, è l'unico riconoscimento che riusciamo a dare ai nostri articolisti per il costante lavoro che davvero sforna articoli di grande qualità per tutto l'anno da ormai quasi 3 anni. Ma riprendendo
è un mistero la mia, scusate, volevo cogliere l'occasione per ringraziare Filippo per il lavoro che svolge sul forum, perché non è solo un articolista ma fa un po' di tutto, e io sono un grande ammiratore di Filippo, non l'ho mai tenuto nascosto. Filippo secondo me è uno dei membri più validi dell'intera squadra di Forum Astronautico, e ogni tanto mi piace ricordare, così adesso in chat tutto rosso lo possiamo vedere, però mi sembra che ogni tanto si dimentichi.
Finisco i ringraziamenti a Filippo.
È un acting admin, voglio dirvi questo, gli abbiamo dato i poteri e gestisce il forum in assenza mia di Marco praticamente al 100%.
Assolutamente Michael, assolutamente hai fatto bene a ricordarlo. Dunque, riprendendo la news docket, direi che siamo arrivati al turno del nostro Riccardo, che scalpita per raccontarci tutto sulle trattative in corso per la cessione del storico pad 39A del Kennedy Space Center alla SpaceX. Riccardo, come ti arriviamo?
Allora, ringrazio anche io Filippo. Invece la mia news è stata redatta dal caporedattore, il sempiterno, scusa se Luigi ti frego un attimo l'epiteto del sempiterno Alberto Zampieron, e parliamo appunto di, come ha anticipato Marco, della probabile acquisizione della rampa 39A da parte di SpaceX. Abbiamo già visto in molte occasioni, in più occasioni, che la NASA sta cercando in tutti i modi di convertire, riutilizzare tutto l'hardware che c'è al Kennedy Space Center e che per un po' di tempo non sarà utilizzato, proprio perché è un veicolo pronto NASA per andare nello spazio, non c'è ancora, cioè c'è Orion, però lo stanno ancora sviluppando. Avevamo già visto che un OPF, cioè una di quegli hangar usati per diciamo la manutenzione dello shuttle, era stato dato in gestione alla Boeing per la sua capsula CST-100. Ora invece parliamo di una struttura storica, la rampa 39A. Allora, al Kennedy Space Center le rampe storiche sono appunto la 39A e la 39B, che hanno iniziato la loro carriera con i lanci del Saturno 5, ma che abbiamo tutti conosciuto molto bene perché hanno proseguito il loro lavoro durante tutta l'epoca dello Space Shuttle. La rampa 39A ultimamente era quella più attiva ed è stata anche l'ultima dalla quale è stato lanciato uno shuttle, Atlantis è partito dalla 39A e allo stato attuale era ancora in piedi, perché la rampa 39B appena non è servita più. L'ultimo utilizzo della rampa 39B è stato quando c'è stata l'ultima missione di servizio per Hubble, che necessitava di uno shuttle di backup pronto a partire, quindi c'era l'altra rampa ancora operativa. Non appena è stata questa incombenza non c'era più, hanno cominciato a smontare la grossa torre di servizio e la RSS, la struttura di servizio rotante, perché ricordiamo che lo shuttle, nella sua peculiarità, sappiamo che una volta che arrivava in rampa la sua stiva doveva essere caricata in situ, e aveva questa grossa struttura rotante proprio con tanto di camera pulita per caricare il payload. Quindi è stata completamente smantellata, e allo stato attuale sulla rampa 39B ci sono solamente tre parafulmini molto alti, che erano stati approntati per quello che doveva essere Constellation e il razzo Ares 1.
Mi permetto di correggerti una cosa, non tanto per
vai, fai pure,
quanto perché è interessante. L'ultima missione, o comunque l'ultima attività sulla 39B, non è stato però appunto, è quello che si collega a quello che stai dicendo adesso, non è stato il CST-125, la missione per Hubble, che ha avuto luogo il lancio nel maggio del 2009, ma bensì Ares 1X, che è l'ottobre del 2009.
Sì, infatti sì, hai ragione, perché comunque la struttura era compatibile anche per Ares 1X, poi dopo sappiamo anche nel Constellation che è stato cancellato, e da lì è stata completamente smantellata ed è pronta per quello che sarà il nuovo lanciatore della NASA. Ma tornando alla 39A, SpaceX ha manifestato l'interesse di questa rampa per lanciare il suo vettore pesante, il Falcon 9 Heavy. C'è già una rampa per il Falcon 9 Heavy in costruzione, però questa è a Vandenberg, e quindi con tutta probabilità il primo Falcon 9 Heavy che vedremo volare decollerà da Vandenberg. Invece potrebbe essere, in realtà SpaceX sta facendo un po', diciamo, trappelano delle dichiarazioni tipo sì, ci sono altri siti in considerazione nella East Coast, però ecco, già che SpaceX ha già delle strutture al Kennedy per il Falcon 9 normale, e quindi secondo me è logico pensare che un'implementazione ancora di più delle proprie strutture al Kennedy Space Center. L'unica cosa da dire è che la rampa 39A sia per il programma Apollo, quindi per il Saturno 5, sia per lo shuttle, studiata per accogliere i razzi già verticali trasportati col crawler. Invece il Falcon 9 Heavy, che ricordiamo assomiglia molto a un Delta 4 Heavy, cioè c'è lo stesso core centrale più due core laterali, quindi sono praticamente tre Falcon 9 affiancati, utilizza una filosofia tipica delle Soyuz russe, cioè il vettore arriva sdraiato in rampa, poi viene verticalizzato solo all'ultimo momento. Proprio per questo l'acquisizione eventualmente della rampa 39A significherebbe anche la costruzione in prossimità della rampa stessa di una facility per assemblare il razzo orizzontalmente e poi appoggiarlo nella rampa, perché se non è pensabile penso che non sia economico magari assemblare il razzo molto lontano e poi trasportarlo con delle rotaie che magari non ci sono, col percorso del crawler che magari non è adeguato. Poi la rampa, le rampe shuttle hanno anche questo tratto in salita che forse per il tipo di architettura con trasporto orizzontale non è forse il massimo, e quindi certamente ci saranno una serie di lavori da fare per rendere tutto più semplice per SpaceX. Però secondo me è un'eventualità che mi sembra abbastanza realistica, insomma, più che andare a lanciare in un altro sito, se proprio a loro interessa avere un sito a quella latitudine o comunque sì, sulla East Coast. Direi che non c'è altro.
Donkey che parte a tradimento.
No, non è a tradimento, perché siete stati tutti avvisati, però voi non leggete la chat del regista e quindi dovrò prendere seri provvedimenti. Ma volevo innanzitutto scusarmi con Riccardo, perché nella mia inesperienza nel giostrare i saluti iniziali mi sono dimenticato di citare il suo eccezionale lavoro, in particolare il lavoro che Riccardo fa con il suo account Space Humor. Quindi su Twitter, mi raccomando, @ Space Humor, trovate le fantastiche vignette umoristiche di Riccardo, che naturalmente sono anche pubblicate su Forum Astronautico, però se utilizzate il social network avete il vantaggio di riceverlo sui vostri dispositivi più disparati e di farvi una bella risata grazie alle sue abilità grafiche più volte citate. Quindi scusa Riccardo se mi sono dimenticato in apertura, ma abbiamo appena rimediato. E devo naturalmente estendere altri ringraziamenti, perché siamo arrivati al momento dei ringraziamenti, appunto, e anche della famosa, amatissima Questua, perché come tutti saprete ormai a memoria il nostro podcast si basa e continua ad andare avanti grazie alle donazioni dei nostri ascoltatori o dei nostri simpatizzanti, e grazie solamente a questi fondi riusciamo a far fronte alle spese tecniche, che naturalmente sono condivise con altre iniziative dell'associazione ISA, ma comunque aiutano a pagare le bollette, aiutano a comprare dei buoni microfoni e magari un giorno vi aiuteranno a riavere Michael qui, quando potremo pagare a Michael 5.000 euro al mese per fare solo ed esclusivamente il regista di Astronauticast e finalmente liberarvi del sottoscritto. Non lo so, bastano, Michael, ti vedo un po' dubbioso.
Ma diciamo che se mi devo scomodare non lo faccio certo per 5.000 sportissimi euro.
Beh, comunque, effettivamente, visto che da questa settimana il buon Michael è l'ennesimo membro del forum a entrare a far parte di un'agenzia spaziale in qualità di dipendente, insomma, capisco che questa
storia... Direttamente, nel senso, tramite un contratto, mettiamola così.
Vabbè, qual
è? No, giusto per dimensionare.
Vedi, è anche umile, non se la tira. Vabbè, vorrà dire che sconteremo 500 euro a quei 5.000 euro promessi. 5.000 euro che questa settimana abbiamo cominciato ad accumulare grazie alle donazioni che sono arrivate da il nostro Acris Raffaele Montagnoni con una donazione ricorrente di 5 euro. Mille grazie, Raffaele. Poi sempre durante la settimana è arrivata la donazione ricorrente di Veronica Remondini con 3 euro. e proprio oggi pomeriggio la donazione ricorrente di 3 euro del nostro Denis Grosso. A tutti e tre questi contributori per quest'ultima settimana di Astronauticast voglio davvero dire un grandissimo grazie e spero di incontrarvi e di potervi offrire una bella birra alla prossima Astronauticon. Per quanto riguarda la raccolta delle donazioni, io ripropongo il mio antico solito adagio, cioè quello di fingere di abbonarvi ad Astronauticast come fosse una rivista di quelle che trovate in edicola e continuare ad aiutarci a produrre i nostri contenuti appunto con l'equivalente mensile dell'acquisto di un periodico, quindi da una donazione da 3 o da 5 euro che potete effettuare con i pulsanti che abbiamo predisposto sul blog di Astronauticast www.astronauticast.com. E guardate, in meno di 2 minuti, 3 minuti abbiamo anche già chiuso l'angolo della questua. Michael, tu che sei bravissimo a spremere come dei limoni i nostri contribuenti, hai qualcosa da aggiungere?
No, assolutamente no, anzi ho notato che la tua verve comunicativa è molto migliore della mia per quanto riguarda la questua. Almeno vediamo se anche così riceviamo le lamentele di quelli a cui non piace la questua. Ma ripeto, alla persona che l'ha scritto lo dico solo con una battuta, gli voglio tanto bene.
Ma d'altronde i nostri ascoltatori e anzi i nostri produttori esecutivi possono tranquillamente lamentarsi di ciò che vogliono, visto che da buoni produttori esecutivi contano, certo contando in proporzione rispetto alle quote che ognuno di noi dà, insomma la voce è tanto più flebile quanto più basse sono le donazioni, quindi un altro plus di effettuare delle buone donazioni per Astronauticast è di poter dire la propria con un volume che superi il, diciamo così, il gate, no? La tensione minima di ingresso. Va bene. Dunque, fatemi riaprire velocemente la news docket perché vedo per i nostri amatori che è il momento di lanciare una sigla per uno dei programmi più amati di Astronauticast. Certo che con quei soldi abbiamo anche potuto pagare 4 cantanti professionisti che hanno prodotto questa fantastica sigla Dum Dum Dum, e lasciamo la parola all'orgogliosissimo Paolo che vedo commosso alle lacrime per questa introduzione canora.
Sì, saluto i 4 che hanno fatto 20 anni di conservatorio ciascuno per regalarci questa bellissima sigla. E oggi torniamo a parlare di Space Station, di quello che indossano gli astronauti, in particolare dei due tipi principali di tuta protettiva. Il primo tipo è la tuta pressurizzata che indossano al momento del lancio, il cui compito è soprattutto quello di proteggere l'astronauta da una perdita completa di atmosfera nella cabina del veicolo spaziale, quindi una depressurizzazione, e proteggerlo anche dagli sbalzi di temperatura. La tuta pressurizzata che indossano in questa occasione gli astronauti è collegata con dei tubi ai sistemi di mantenimento dell'atmosfera del veicolo spaziale, che pressurizzano la tuta, cioè la gonfiano, la riempiono con un'atmosfera respirabile per l'astronauta, mantenendone al contempo le condizioni di sopravvivenza, come la temperatura corretta, l'umidità, il giusto contenuto e proporzione dei gas per respirare. E in caso quindi di depressurizzazione del veicolo spaziale, cioè di perdita dell'atmosfera, tipicamente di ossigeno che può sfuggire per un buco, un'apertura improvvisa nello scafo del veicolo spaziale, i tubi collegati al sistema di mantenimento vitale della capsula o dell'altro veicolo spaziale in cui si trova l'astronauta gli assicurano la sopravvivenza all'interno di questa tuta. Poi naturalmente ci sono anche delle connessioni elettriche. L'altro tipo di tuta protettiva che utilizzano gli astronauti è quella per le cosiddette passeggiate spaziali o attività extraveicolari, e possiamo capire le differenze rispetto all'altro tipo di tuta, la tuta pressurizzata che abbiamo visto, descrivendo la tuta per attività extraveicolare come una specie di piccola astronave, perché in effetti è proprio di questo che si tratta. Un'astronave molto piccola, un veicolo spaziale molto piccolo che ha spazio soltanto soltanto per un astronauta e gli consente di muoversi. E in più, rispetto alla tuta pressurizzata che abbiamo visto prima, c'è intanto un livello maggiore di schermatura per proteggere gli astronauti dall'ambiente di radiazioni al di fuori di un veicolo spaziale, che è sicuramente più ostile di quello più protetto che c'è all'interno dello scafo, di un veicolo spaziale. Ma poi soprattutto una tuta per attività extraveicolari ha dei sistemi simili a quelli di una vera e propria astronave, intanto sistemi di comunicazione radio con il controllo missione o con la stazione spaziale o il veicolo da cui esce l'astronauta, poi naturalmente un sistema di sopravvivenza, quindi un sistema di mantenimento vitale che crea la corretta atmosfera all'interno della tuta. E ricordiamo che una tuta per attività extraveicolari è un sistema autonomo, quindi l'astronauta è completamente separato dal resto del veicolo spaziale, a cui si aggancia soltanto con dei cavi di sicurezza per evitare di allontanarsi. Ma anche in questo caso la tuta per attività extraveicolari si comporta come un veicolo spaziale, come una vera e propria piccola astronave, perché anche se questi cavi per qualche ragione dovessero rompersi o non essere più collegati, l'astronauta dispone nel suo zaino di un sistema di propulsione a reazione con cui può eventualmente riavvicinarsi e rientrare in completa sicurezza. Quindi è proprio corretto descrivere una tuta per attività extraveicolare come una piccola astronave. Naturalmente, oltre ai sistemi che abbiamo citato, ce ne sono altri complementari, come un sistema di alimentazione elettrica e molti altri, appunto, che la rendono più simile a un veicolo spaziale che a un abito, come invece può essere la tuta pressurizzata protettiva che indossano al lancio. Anche per questo episodio è tutto, e vi ricordo che Space 101 è una rubrica 2.0 in cui voi potete collaborare ponendo i vostri quesiti o le vostre domande attraverso i nostri consueti canali, per esempio il blog di Astronauticast, la pagina di Astronautica su Facebook o comunque qualunque altro sistema online riusciate per comunicare con noi. Ci risentiamo al prossimo episodio.
E anche questo gong va a chiudere il solito eccellente lavoro di Paolo con la sua rubrica Space 101. E insomma, a questo punto non posso esimermi dal dare la parola a me stesso per un'altra delle rubriche di Astronauticast, Io Robot. Vediamo se da buon regista riesco a fare due cose insieme. Direi proprio di no. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ecco, mi sono autolanciato la sigla un po' così con pessimo tempismo, e per questo episodio di Io Robot voglio parlarvi della preparazione all'arrivo del prossimo rover di NASA su Marte, il rover Curiosity. E la preparazione coinvolge ben due sonde che sono in orbita intorno al pianeta rosso. Infatti, per seguire le fasi di avvicinamento e di atterraggio sulla superficie marziana di Curiosity, il Mars Science Laboratory saranno Mars Reconnaissance Orbiter e Odyssey a spostare la loro posizione orbitale per meglio seguire e fare da relay agli strumenti, alle radio di bordo del rover, e che consentiranno un collegamento diretta verso la Terra su ben tre canali. Ed è una fase particolarmente critica, per questo addirittura si spostano sonde, si decide quindi di sacrificare una parte del loro carburante. Questo perché sulla scorta delle passate esperienze si è visto che, è un po' ovvio ma forse non era così emerso questo fattore, una delle fasi più critiche che affronta una sonda in atterraggio su un altro pianeta è proprio l'immissione in atmosfera. Questo perché Curiosity, come altri oggetti, si avvicinerà a Marte molto molto velocemente e utilizzerà la pur flebile atmosfera di questo pianeta come una sorta di freno naturale che lo porterà a perdere la maggior parte della sua velocità, quello che gli ha consentito di allontanarsi dalla Terra, e poi atterrare in maniera morbida, tra virgolette, su Marte. Quindi quello che succederà è proprio che le due sonde MRO e Odyssey faranno da ponte radio, consentendo di seguire tutte le fasi della discesa. Cosa si vuole ottenere? Beh, innanzitutto si vuol far sì che, se qualcosa andrà storto, ci sia un'abbondante documentazione raccolta dalle sonde, che consenta ai tecnici di progettare sistemi di atterraggio migliori, più affidabili, o comunque di capire semplicemente che cosa è andato storto. Una ricchezza di informazioni che non si è avuta in due già precedenti missioni. In particolare ne ricordo una, la Beagle, lanciata in piggyback, cioè sulle spalle della sonda europea Mars Express, e che purtroppo, per ragioni di budget e forse di poca lungimiranza, non aveva a bordo alcun tipo di strumento che trasmettesse verso terra la telemetria durante l'atterraggio, e così non si sa assolutamente nulla delle motivazioni che hanno fatto perdere questa sonda su Marte. Ma anche la NASA non è assolutamente scevra da errori, visto che anche con una sua missione, il Mars Polar Lander nel 99, non si seppe nulla esattamente del perché si perse, e quindi si tornò alla ricerca attiva della telemetria, alla trasmissione attiva della telemetria da Marte verso Terra, già con Phoenix, che proprio da questa missione fallita, come una fenice, aveva ripreso una parte dell'hardware, per poi, sappiamo tutti, concludersi felicemente atterrando nella zona del polo nord marziano. Una cronaca che Luigi Morielli,
se qualcuno avesse scritto un libro su questa cosa, esatto, stavo pensando, vorrei proprio leggerlo.
Capiti bene, perché io stavo proprio citando il nostro Luigi Morielli, che ha realizzato uno splendido volume che ho avuto, devo dire, per la massima trasparenza verso i nostri ascoltatori, gratuitamente, come Campione Saggio, che ho trattenuto, e che ha anche una fantastica dedica dell'autore, per cui lo custodisco qui gelosamente nella mia libreria. Le sonde Odyssey.
Scusa, volevo solo ricordare che adesso si può scaricare gratuitamente in formato PDF.
Ah sì, hai ragione. Il nostro Luigi, conscio delle potenzialità dei formati elettronici, anche se Paolo mi correggerà subito, il PDF non è un formato di libro digitale, tuttavia è pur sempre un formato digitale, e è supportato, anche se non benissimo, dalla maggior parte dei lettori di ebook, per cui se non avete avuto ancora l'opportunità di comprarvi la copia cartacea, potete prendere il libro di Luigi e lasciare magari una donazione come sintomo del vostro apprezzamento per il nostro buon Eta Beta di Ovest Ticino. Lo chiamo Eta Beta perché voi non potete vedere, ma la sua cuffietta con il microfonino alzato lo fa somigliare molto al piccolo alieno. Un piccolo alieno di 2 metri. Comunque, riprendendo la nostra cronaca per chiudere questa rubrica, posso comunque dire che le sonde Odyssey e Mars Reconnaissance Orbiter continueranno a fungere da ponte radio tra Terra e Curiosity anche per le sue future attività di analisi del suolo marziano, in quanto attraverso queste sonde, che sono, ripeto, in orbita intorno a Marte, verranno inviati i comandi al rover robotico e viceversa i dati, le immagini e le informazioni sullo stato della missione, che potranno così raggiungere con più facilità la Terra. In ogni caso, a bordo di Curiosity c'è un trasmittente indipendente, per questo inizialmente vi parlavo di 3 canali, i 2 sono le nostre 2 sonde, ma la terza è proprio Curiosity, che autonomamente manderà la sua telemetria verso Terra. Ricordo per finire che Curiosity è atteso sulla superficie di Marte per il prossimo 6 agosto, quindi tra poco meno di 5 mesi. Teniamoci forte, sarà un po' l'evento clou del 2012, un anno veramente povero peraltro di altri eventi degni di nota. E con questo è tutto, vediamo se riesco a stamparmi l'autogong. Sono certo che con lo squelch aperto ho appena distrutto i timpani dei miei 4 compari, e con questo ho chiuso con Io Robot. Andiamo un po' a dare un'occhiata alla news docket. Che cosa abbiamo? Abbiamo il nostro Paolo Amoroso, che ha un ultimo piatto forte per voi.
Sì, apriamo la rubrica dei link della settimana con una straordinaria applicazione per smartphone resa gratuitamente disponibile dalla NASA. Si chiama ISS Live e chiama ISS Live ed è disponibile per i due principali sistemi operativi per smartphone, Android e iOS. In pratica si tratta della versione mobile di un sito di cui probabilmente abbiamo già parlato anche noi, dallo stesso nome, un sito dallo stesso nome che si chiama appunto ISS Live, che consente di visualizzare in tempo reale la buona parte della telemetria, almeno la parte più interessante, che ricevono i controllori di volo della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi si possono avere informazioni sulle condizioni ambientali all'interno dei moduli, sulla configurazione dei computer, sulle comunicazioni radio, si possono avere il timeline dei membri dell'equipaggio, quindi sapere in ogni momento cosa sta facendo ciascuno dei membri dell'equipaggio, insieme con una serie di informazioni di base su questa grande stazione spaziale, cioè di quali moduli è composta, qual è la loro funzione, in quale sequenza sono stati assemblati e moltissime altre informazioni. E l'applicazione ISS Live per smartphone è come avere la stazione spaziale in tasca, appunto si può controllare on the go, come si dice di questi tempi, cioè anche lontani da un PC, tutte queste informazioni, tutti questi dati telemetrici. Dal punto di vista dei contenuti, quindi, l'applicazione è un sogno dei geek spaziali, però diciamo che è brutto criticare un'applicazione gratuita e così bella, ma l'interfaccia utente lascia un po' a desiderare, nel senso che eventualmente potrete confermare se l'avete già provata, sembra quasi che sia stata sviluppata con un framework che ne faciliti la portabilità tra i due sistemi operativi, senza sfruttare le caratteristiche di interfaccia utente specifiche di ciascuno. In particolare ISS Live non utilizza in gran parte i widget nativi, tipo gli elementi di interfaccia utente come possono essere i bottoni, i componenti di testo e altri dei due sistemi operativi, ma ricrea una sua interfaccia utente più simile forse come impostazione a quella di un gioco, rendendo però più difficile e complicando l'usabilità, perché per esempio i font hanno una dimensione microscopica, i pannelli su cui sono mostrati i dati telemetrici sono un po' pieni di elementi grafici e difficilmente leggibili, e soprattutto le aree toccabili, quelle in cui si trovano per esempio alcuni bottoni per spostarsi da un pannello all'altro con le informazioni telemetriche, sono talmente piccoli che probabilmente sarebbe troppo grande anche il dito di un neonato. Però una cosa che ho scoperto utilizzando un po' questa applicazione è che nelle viste dei pannelli telemetrici, anche se tutto compresso un po' con questi font un po' piccoli, sono ingrandibili queste viste, sono zoomabili con il tradizionale gesto di pinch to zoom, quindi provate anche voi se non riuscite, come credo nella maggior parte dei casi, a leggere queste informazioni così piccole, a zoomare come fareste per esempio per vedere una foto nelle applicazioni di gallerie di foto di questi sistemi operativi mobile. Chiedo anche a voi se avete provato queste applicazioni ISS Live e che cosa ne pensate, soprattutto Marco, Michael e Luigi.
Io l'ho provato su un iPad che però comunque, avendo lo schermo più grande, sì, non incorre in tutti quei problemi che
detto. È sicuramente meglio utilizzabile.
Ma è una versione tablet o è la versione per iPhone gonfiata?
È la stessa, credo.
Non lo so, cioè l'ho scaricata dall'Apple Store, però non so la differenza rispetto a quella.
Devi pigliare il tasto 2 per farlo diventare tutto schermo?
No, infatti sull'Apple Store sai che di solito separano i download solo per iPhone e invece quelli anche già nativi per iPad.
Io l'ho cercata su Google Play e non so se è il mio account o il mio Nexus S che non è supportato, ma non la riesco a trovare. Se condividete un link,
perché ce l'ho installato, però confermo il passo di Paolo per quanto riguarda l'interfaccia, anche quella in cui una delle parti più interessanti del sito web, che anche lì ha qualche problema di interfaccia, almeno sul mio ma una delle parti interessanti è proprio la console in tempo reale con l'orientamento, ad esempio, della stazione spaziale e con i parametri mentali. L'accesso a quelle console dalla console, dal software, scusate, dall'applicazione mobile, è praticamente un motore di movimento stile Quake, in cui ci si muove nel grazie perché mi ha aiutato l'eco, avevo l'eco e non riuscivo a parlare. Ci si muove all'interno di un ambiente tridimensionale, ci si avvicina alle console e si seleziona. Per carità, è anche abbastanza scenografico passeggiare per il Mission Control di Houston, però non è più il massimo dell'accessibilità.
Se avessero implementato anche la tua postazione, vai a trovare Mike. No, vabbè, dico, vai a trovare Mike. Tu cammini, ma cammini perché devi andare in Europa.
Va bene.
Sì, comunque è vero quanto ha detto Paolo, perché anch'io l'ho installata sul tablet ed è una cosa diversa, in effetti.
Sì, su un tablet è maggiormente fruibile. È per questo che dico che probabilmente se avessero utilizzato i widget nativi sarebbe stato più facile distribuire le informazioni in schermate più grandi, ma magari scrollabili, per esempio più comode forse su uno smartphone. Ma probabilmente hanno preferito, oltre che le ragioni di portabilità, quindi del codice, quindi la diminuzione dei costi, anche il dare questa impostazione quasi da videogioco all'interfaccia utente.
Vabbè, comunque accontentiamoci almeno in questa prima fase.
Sì, certo,
già il fatto che è multipiattaforma molto molto.
Sì, beh, certo, su quello non c'è dubbio.
Ma le nostre critiche dimostrano che non siamo solo dei fanboy, quindi va bene così e insomma speriamo che NASA investa ancora un pochino anche su questi aspetti.
E soprattutto dopo aver trovato il trucco del pinch to zoom è più facile insomma leggere queste schermate. Provate.
È vero, grazie comunque Paolo per questo tuo contributo. E l'ultima voce della News Docket per questo 21esimo episodio della quinta stagione è nelle mani. No, non è più l'ultimo, perché avevo visto che Riccardo si era assicurato le ultime due cose che avevo segnato sulla mia docket di regia e poi una è stata riassegnata al volo a Michael mentre io seguivo il nostro buon Paolo. Quindi il penultimo intervento per questo 21esimo episodio nelle mani del Riccardo Rossi, che ci parla di
un video che potete trovare su YouTube, che ho linkato adesso in chat per chi è in chat, ma che troverete nelle note dell'episodio. Si tratta di delle riprese tipiche dai booster dello shuttle, quindi sono immagini che bene o male conosciamo già. Però qui i ragazzi della Skywalker Sound, che è una ditta che spesso lavora a braccetto con la Lucasfilm, ha praticamente rimaneggiato l'audio e la...
Dimmi, è la Lucasfilm.
Sì, comunque Skywalker già vi doveva far capire qualcosa. No, ha comunque isolato l'audio in maniera sopraffina, l'ha potenziato, l'ha reso più profondo e più, diciamo, immersivo. Tant'è che siete, infatti questo video si chiama Riding the Booster, perché state proprio cavalcando i booster. E una cosa che si riesce a sentire, ad esempio, in questo video, che io non ci avevo mai fatto caso, perché solitamente questi video avevano un audio bassissimo, comunque non di alta qualità, è che c'è il momento in cui lo shuttle diventa supersonico e si forma la classica condensa a forma di calotta. Si sente addirittura lo stridere delle gocce d'acqua sul metallo dello shuttle.
È una cosa la parte migliore del video,
è veramente, cioè, veramente bello. Vi consiglio di vederlo. Questo video fa parte di un'opera che si chiama Ascent, che era già stata rilasciata come anche penso come un'applicazione per dispositivi come Android o Apple, in cui c'era una raccolta comunque di immagini ad altissima risoluzione dello shuttle, comunque inerente allo shuttle. Qui si parla di special edition, di un DVD e di un Blu-ray che adesso non ho ancora ben capito come verrà distribuito o insomma quali saranno le modalità, però se i risultati sono questi, veramente ogni appassionato da Astronautica una copia se la dovrebbe portare a casa. Quindi guardatelo full screen, full volume a palla, perché è veramente veramente bello.
Rimane la mia offerta di generare il file DCP per poterlo poi guardare in un cinema come si deve.
Sì, insieme a tutti. C'è Luigi che si sta facendo una playlist di video tra i time lapse della stazione spaziale con le aurore e compagnia bella, tra il lancio del Discovery Loud che aveva già sponsorizzato l'altra settimana.
Sì, poi ci sono i tre video, quelli del che hai citato tu, quelli del Ascent Highlights, che sono eccezionali anche quelli degli ultimi tre voli delle navette. Facciamo un tempo tutti insieme, facciamo un'oretta e mezzo di film, quindi andiamo a vedere in qualche film.
Esatto, per la prossima per una prossima Astronauticon avremo anche questa cosa qui da proporre.
Potrebbe essere una buona idea.
Mi hai proprio rubato l'idea, Riccardo. Stavo per proporlo io, visto che probabilmente ci sarà da mettersi in moto già subito per l'Astronauticon dell'anno prossimo, considerato il tempo libero che possiamo dedicare a tutte le nostre numerose idee. Assolutamente sarebbe eccezionale. Planetario ha un impianto audio, praticamente non ha un impianto audio, però da qui a un anno potremmo anche vedere, insomma, di organizzarci. Sarebbe veramente fantastico e credo che sarebbe da sbavo, da onanismo spaziale per tutti quelli che davvero ci seguono. Ormai siamo in fascia protetta, si può dire onanismo spaziale, sì. E... vabbè, Paolo, perdonami.
Fascia di protetto meno, non siamo in diretta. La fascia protetta in base a quando lanciano il file.
Vabbè, ma poi considerato anche il livello media dell'adolescente moderno, cos'è l'onanismo? Probabilmente neanche lo sa. Va bene. E Michael,
non so che si chiama onanismo.
Esatto. No, sì, questo, ovviamente intendevo questo. Ma risolleviamoci subito da questo baratro in cui stiamo per sprofondare, e Michael, a te quasi in maniera simbolica la chiusura di questa 21esima puntata da quel di Monaco con l'ultimissima notizia sul News Docket.
Ma è un link di cui abbiamo sicuramente parlato, perché ho il ricordo di averne discusso con voi, non so se erano online o offline, se prima o dopo una puntata o durante proprio un episodio di Astronautica, però abbiamo se riesce a togliermi, ecco, grazie. Si tratta del blog di John Pettit, che è attualmente sulla stazione spaziale. Lo segnalo, anche se magari l'abbiamo già letto, lo risegnalo perché vale la pena leggerlo mentre viene scritto in tempo reale dall'orbita, perché è il modo più naturale in cui legge. Lo chiama Lettere alla Terra, Earth, e lo trovate su blogs.aspacemag.com/Pettit. Poi metteremo il link dell'episodio. Pettit è scritto strano, ha due T e le prime due sono due T e poi l'ultima è una persona, per questo servono le note dell'episodio. Don Pettit è probabilmente uno degli astronauti con la maggiore capacità di divulgazione. Abbiamo discusso più volte su come nasce questa vocazione a molti astronauti, chi più chi meno. Questo è in assoluto un fuori classe, assolutamente bravissimo. Mi ricordo, durante la sua prima esperienza sulla stazione spaziale, aveva questa iniziativa completamente volontaria, si chiamava Saturday Morning Science, in cui lui il sabato mattina effettuava degli esperimenti scientifici completamente suoi, nel senso che lui andava a soddisfare delle sue curiosità
improvvisare,
sì, anche mettendo una pastiglia di Alka-Seltzer nell'acqua sospesa in una forma creata col fil di ferro, giusto per capire qual è l'evoluzione delle bolle, delle carboniche che sono sprigionate quando l'effervescenza parte nell'acqua, cose di questo genere. L'altra volta venivano filmate con telecamere di più bassa risoluzione, e poi mi ricordo di essermi visti tutte queste filmati in formato RIA media scaricate con modo 6K. Adesso vale la pena guardarsi quello che lui pubblica, ma anche quello che scrive nel suo blog, video in HD e resoconti molto dettagliati. il blog lo trovate su Space Mag, che è la pubblicazione ufficiale dello Smithsonian, della parte aeronautica aerospaziale del Museo Smithsonian, dell'Istituto Smithsonian. Quindi è più che autorevole, ma venendolo all'orbita non poteva essere altrimenti. Fateci un salto e nel nostro episodio.
Benissimo. Allora torno ad ammorbarvi con l'eco, visto che ho riaperto il mio canale microfono, e siamo davvero arrivati in fondo con un tempo quasi record di un'ora e 10 minuti circa. Il 21esimo episodio di Astronauticast si chiude. Se nessuno di voi ha qualche cosa di postumo da aggiungere, io inizierei con il giro dei saluti. Abbiamo un go no go per i saluti?
Go.
Beh, io sono ancora vivo e quindi come postumo non aggiungo niente.
Va bene, avendo avuto un solo go mi basta, perché era molto autorevole quello di Paolo. Comincio io con il salutarvi dai nuovi studi di regia montani di Erve, e poi passo subito la parola all'estero al nostro Michael Sacchi.
Da parte di Michael Sacchi, da quel di Monaco, in Germania, Baviera, è tutto.
Per poi volare a Modena dal nostro Riccardo Rossi.
Un ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real.
A Ovest Ticino, da Eta Beta Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da Luigi Morielli da Carmagnola.
Dulcis in fundo, il grandissimo Paolo Amoroso dagli studi milanesi.
Dai nuovi Cloud Studios di Astronauticast vi saluta anche Paolo Amoroso.
Bene, grazie a tutti di averci ascoltato e fino a giovedì prossimo ad Astra.